Buonasera amiche e amici di Addle Magazine e benvenuti ad una nuova puntata di Podcast Verso il Draft, il nuovo podcast di Addle Magazine dedicato al draft e alla free agency che stanno animando queste settimane di off-season. Questa settimana a farmi compagnia c'è il mio fido compagno della strada verso il draft, Francesco Fele. Ciao Francesco!
Ciao Gabri, ciao a tutti.
Come sempre ringraziamo i Felmag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Addle Magazine, su Spreaker o che tra qualche giorno potranno scaricare il podcast che troverete anche su iTunes. Non perdiamo tempo ed entriamo subito nel vivo di questa puntata andando a parlare delle altre squadre che animeranno il draft nella notte di Filadelfia. La settimana scorsa abbiamo parlato delle prime 6, oggi invece parleremo delle squadre dalla 7 alla 14. E la prima squadra che incontriamo sono i Los Angeles Chargers. Los Angeles Chargers che hanno cambiato parecchio durante questa off-season, hanno un nuovo head coach, un nuovo defensive coordinator e anche un nuovo offensive coordinator. Quindi regime completamente nuovo in città. I Chargers sono una squadra che si presenta al draft di aprile forte di tanti giovani selezionati negli scorsi anni, ultimo Joey Bosa che ha fatto una grandissima stagione da rookie, ma con qualche problemino in attacco. Danno sempre l'impressione di essere quella squadra che non è né troppo forte per poter ambire ai playoff, ma non è neanche troppo scarsa per uscire con le ossa rotte dal confronto divisionale con le sue avversarie. Il problema è che rimane sempre in una situazione poco definita, in cui non riesce mai a fare quel salto in avanti. Rivers, peraltro, non ha molti anni di carriera ancora davanti, e quindi la situazione in casa Chargers si complica abbastanza. Quelli che possono essere i need penso che partano soprattutto dalla posizione di wide receiver, dove Keenan Allen, che è il giocatore più importante della squadra, purtroppo ha avuto una serie di problemi fisici e non sempre riesce a rimanere in campo per tante partite durante la stagione. Però la squadra potrebbe anche decidere di investire qualcosa sulle safety o comunque in generale sui defensive back per cercare di aggiungere un ulteriore tassello a una difesa giovane che sta crescendo molto bene. Come vedi, Francesco, le need dei Chargers? Secondo te devono investire in attacco per provare a fare un salto di qualità e aggiungere un elemento al roster che possa in qualche modo variare il gioco offensivo, o pensi che sia meglio costruire sulla difesa per poi avere anche un futuro quando Philip Rivers terminerà la carriera?
Sì, allora diciamo che i Chargers sono una di quelle squadre che ha delle need un po' ovunque nel roster, quindi potrebbe succedere di tutto, cioè che scelgano il wide receiver di cui hanno bisogno, di cui parlavi tu, oppure possono scegliere un defensive end di cui hanno bisogno, vista comunque la transizione alla difesa 4-3, agli ordini insomma del nuovo defensive coordinator Gus Bradley, così come è possibile che scelgano una safety o un offensive lineman. Allora, personalmente il wide receiver è una scelta che non mi attira più di tanto per i Chargers, ma non tanto perché non gli serva, ma perché comunque si trovano dei playmaker a ruolo anche al secondo giro. Il reparto, secondo me, che questi nuovi Chargers devono sistemare con più urgenza è la difesa, considerando che Rivers è sì un quarterback che inizia ad avere una certa età, però i colpi ancora 1 o 2 anni ce li ha ancora, e quindi trovare, ripeto, un wide receiver anche al secondo giro non dovrebbe essere un problema. In difesa, quindi, le need più impellenti sono quelle di un defensive end, di una safety, e credo che quest'ultima sia proprio la scelta finale dei Chargers. Il nome su tutti, la pole position è quella di Mike Hooker di Ohio State. Il tanto agognato ricevitore potrebbe arrivare al secondo o terzo giro. Qui naturalmente non mi sprecano perché di talento ce n'è tanto. Parliamo di Zay Jones di East Carolina, Malachi Dupree di LSU, Cooper Kupp di Eastern Washington e tantissimi altri. Insomma, la scelta è molto varia. Mentre se decidessero di bypassare il wide receiver, l'altra scelta potrebbe essere, come ho detto prima, quella di un offensive tackle, soprattutto perché difendere i Rivers è uno degli obiettivi più importanti per salvaguardare proprio, proprio il veterano che i colpi inizia a sentirli, oppure un defensive end. Per i defensive end, il secondo giorno, prospetti come Jordan Willis di Kansas State possono essere una soluzione, mentre per quanto riguarda gli offensive tackle, al secondo si potrebbe trovare tranquillamente Ramczyk di Wisconsin, ma anche Bowles di Utah, insomma, in base alle scelte precedenti. Al terzo giro invece si potrebbe essere un'opzione quella di Dion Dawkins di Temple, anche se per me in NFL è più una guardia visto il peso, oppure come opzione c'è anche Antonio Garcia di Troy, che è più adatto a giocare all'esterno, che è il ruolo che più serve ai Chargers. Per quanto riguarda il discorso del backup di Rivers, è vero che i Chargers devono iniziare a pensarci, però vista la classe di quest'anno io credo che per quest'anno bypassino questa scelta e provino ad andare per il quarterback per l'anno prossimo. Poi magari il quarterback lo sceglieranno al quinto o sesto giro nei late round, però credo che almeno un altro anno aspettino, ecco.
Benissimo. Passiamo ora ai Carolina Panthers. Carolina Panthers, lo sappiamo tutti, sono passati dal essere una squadra da Super Bowl ad una stagione disastrosa. Hanno avuto più di un problema e si presentano in questo periodo di off-season con parecchie domande su quale possa essere il loro futuro. Chiaramente Cam Newton è il faro di questa squadra ed è il motivo per cui i tifosi dei Panthers possono sicuramente dormire sonni tranquilli per gli anni a venire. Però c'è qualche dubbio in effetti su quelle che sono le reali potenzialità del roster. Uno dei nomi che circolano più spesso quando si parla di Carolina in sede di draft è quello del running back. Settimana scorsa abbiamo accennato a quelli che sono i due giocatori migliori da questo punto di vista, che sono Leonard Fournette di LSU e Dalvin Cook di Florida State University. Però una squadra come i Panthers ha anche bisogno di rafforzare, e non poco, la linea offensiva, perché lo abbiamo visto due anni fa al Super Bowl, è proprio da una grande prova della pass rushing di Denver che sono arrivati i problemi per Carolina. E il fatto di aver acquistato Matt Kellil, fratello peraltro di Ryan Kellil, il centro della squadra, non è che abbia risolto i problemi. Quindi sicuramente c'è anche il need dell'offensive line. Francesco, tu in questa situazione andresti più su quello che è la protezione di Newton, pur sapendo che la classe non è eccezionale? La settimana scorsa avevamo fatto i nomi di Bolles e Ramczyk. O preferessi andare su una scelta sicuramente più cool, sicuramente più elettrizzante per i tifosi, che è quella del running back?
No, per quanto riguarda i Panthers sono d'accordo con te, perché hai detto giustamente che hanno bisogno sia di un running back da affiancare a Cam Newton, sia di un tackle proprio per prevenire il loro quarterback. Lo stile di gioco dell'ex Auburn naturalmente è tale che gli va fornita una protezione adeguata, però io credo che alla posizione 8 vadano per un running back. In questo caso la scelta potrebbe essere quella di Fournette, proprio perché l'ex LSU andrebbe a formare, secondo me, con Newton una coppia sulle corse, perché ricordiamo che Newton è prettamente un corridore più che un quarterback, è un corridore, quindi formerebbero davvero una coppia molto temibile. Quindi penso che l'offensive tackle sia la scelta numero 2. Si opterà sicuramente per un tackle, perché come hai detto tu, la firma di Khalil, che è un left tackle, ha blindato lo spot, però dall'altra parte hanno rilasciato Remmers facendo questo scambio, perché Khalil è arrivato da Minnesota e Remmers andrà ai Vikings, quindi lo spot di right tackle è ancora libero, quindi alla seconda, tornando al discorso, dovrebbero trovare Bowles, Ramzik, uno dei due insomma dovrebbe essere disponibile. Carolina però ha anche bisogno di un rusher, perché con la firma di Peppers dai Packers diciamo che non è che si sono messi a posto, perché anche Peppers inizia ad avere i suoi anni, però potrebbero aspettare uno o due round prima di scegliere in questa direzione, vista anche la profondità della classe. Da questo punto di vista loro hanno la scelta numero 64, e qui piuttosto che prendere l'offensive tackle potrebbero andare su un defensive end, su un rusher prettamente, e quindi scegliere o Tim Williams di Alabama, se verranno verificate le sue red flag, naturalmente, che ne ha parecchi il ragazzo, anche se è forte come giocatore, oppure alla 64 potrebbe essere disponibile anche TJ Watt di Wisconsin, che è il fratello di JJ. Io comunque sono più propenso a dire che running back e offensive tackle siano le prime due scelte.
Bene, ti faccio una domanda a bruciapelo sui Panthers. Secondo te quanto sono lontani da poter tornare a competere ad alti livelli in questa lega?
Questa è una bella domanda, perché hanno subito un bel calo mentale, secondo me, più che altro, perché comunque dopo la disputa del Super Bowl, insomma, non è che abbiano cambiato tantissimo a roster, quindi secondo me è stata proprio un crollo mentale che loro hanno avuto. Ora come ora, secondo me il lavoro che bisogna fare è più che altro mentale. Naturalmente il draft va fatto con coscienza, va fatto con estrema funzionalità, insomma, per quello che riguarda le need. Comunque io sono convinto che Carolina potrà tornare a dire la sua, non per il Super Bowl, però un posto ai playoff dovrebbe essere ampiamente alla portata.
Ottima analisi. È il momento di parlare dei Cincinnati Bengals, che sono squadra anch'essa che è passata nel giro di pochi anni dal contendere sempre per il titolo della AFC North a ritrovarsi adesso in una situazione parecchio complicata. Negli ultimi due anni sono andati via tanti giocatori importanti, non ultimi Andrew Whitworth, l'offensive tackle di sinistra, e Kevin Zeitler, la guardia, che ha privato la linea offensiva di due importantissimi elementi, e quindi al momento si ritrova in una situazione parecchio complicata. Ricordiamo anche che nel momento in cui i Bengals erano lanciatissimi non hanno mai superato il primo turno di playoff, venendo eliminati per 8 volte consecutive, se non ricordo male, se non sono 8 sono 7, e quindi non sono mai riusciti a fare la differenza, pur giocando in una division molto tosta, in cui è chiaramente difficile andare a prendersi lo scettro. I need principali che affliggono i Bengals chiaramente riguardano i due elementi che abbiamo citato prima. L'offensive line si ritrova da un giorno all'altro senza due elementi importantissimi. È anche vero che negli scorsi anni erano stati draftati due giocatori proprio nell'ottica di andare a sostituire i veterani. Stiamo parlando di Jake Fisher e Cedric Ogbuhei. Quindi in qualche modo Cincinnati aveva preparato un piano B in attesa di un probabile allontanamento di uomini importanti. Però la linea non è l'unico problema che si troveranno a dover affrontare nella notte del draft, perché anche la questione del linebacker manca. È stato recentemente rilasciato Ray Maluhaga, e quindi si ritrovano con un reparto un pochino corto. Francesco, andresti su un linebacker, e quindi qui il nome che viene fatto è Ruben Foster, o secondo te c'è un altro need che sarebbe meglio andare a sistemare per i Bengals?
No, non andrei per linebacker. Allora, la situazione dei Bengals è un po' più complessa di quello che si potrebbe pensare, nel senso che Cincinnati ha delle need, appunto, oltre che in difesa e in attacco. Al reparto ricevitori, secondo me, infatti, manca quel tassello che completerebbe il puzzle e farebbe oltrepassare, farebbe oltrepassare l'asticella definitivamente a Dalton, cioè farebbe fare il salto di qualità a Dalton che gli permetta di vincere la prima partita dei playoff. Però in questo reparto Cincinnati dovrebbe agire tra secondo e terzo giro, e qui, come per i Chargers, come abbiamo detto prima, c'è l'imbarazzo della scelta. E in difesa, però, soprattutto nel ruolo di rusher, che i Bengals secondo me devono lavorare per il primo giro, perché va accoppiato secondo me un prospetto a Dunlap all'esterno e lasciare quindi Atkins all'interno, che sono due dei difensori migliori che ci sono nella Lega. In questo caso la scelta perfetta è quella di Derek Barnett, che è il fortissimo edge di Tennessee, che si accoppierebbe con questi due, con Dunlap e con Atkins, in maniera secondo me perfetta. Per quanto hai detto tu e per quanto riguarda la linea offensiva, teoricamente i Bengals sono a posto, nel senso che hanno appunto Ogbue, come hai detto tu, nonostante abbia giocato una stagione 2016 veramente pessima, veramente inguardabile, però si tratta di un prospetto giovane, quindi non avrebbe tanto senso togliere un giocatore che ha appena iniziato per metterne un altro ancora più inesperto. Quindi dovrebbero dare ancora fiducia a Alex Aggis, e a questo punto basterebbe aggiungere della depth a ruolo, e qui dovrebbero utilizzare i middle e late round. Il linebacker potrebbe arrivare al terzo giro, ecco. Non la vedo una need, cioè è una need che loro hanno, che Cincinnati ha, però secondo me sono più urgenti quella del defensive end, di un rusher veramente di livello che si accoppi con i due giocatori che ho precedentemente menzionato. Secondo me Barnett è il fit ideale, perché oltre a giocare outside linebacker da 3-4, lui può giocare da end nella 4-3, che è proprio la difesa che giocano i Bengals. Quindi secondo me è il fit ideale, insomma, per la squadra.
Rimaniamo un attimo sulla questione linebacker, però, perché ci è arrivata una domanda da un nostro caro ascoltatore Luca, che ci fa appunto una domanda su Reuben Foster di Alabama, che è comunemente visto come il miglior linebacker in uscita da questo draft 2017. Sappiamo anche che trovare dei linebacker da primo giro al draft, soprattutto dei linebacker centrali, è molto difficile. Se andiamo a rivedere velocemente quelli che sono stati i draft degli anni scorsi, troviamo come ci sia uno, massimo due giocatori che possono essere presi e messi al comando della difesa. Luca ci chiede: quale team tu vedi più adatto a Foster? Magari ne avremo anche modo di parlare dopo con le squadre che seguono, però se c'è una squadra che secondo te si collega particolarmente bene al giocatore dei Crimson Tide, qual è?
Allora sì, Foster è indubbiamente il miglior linebacker di questa classe, senza timore di essere smentito, perché è un giocatore veramente completo, un giocatore a tutto campo, perfetto contro le corse, perfetto nei blitz, perfetto in coverage, è veramente un difensore completo. Ora, lui ha avuto questo piccolo problemino durante la combine, perché è stato mandato via per un alterco che ha avuto con un dipendente dell'ospedale di Indianapolis, però cioè non stiamo parlando di armi, non stiamo parlando di marijuana, non stiamo parlando di droga, quindi non dovrebbe penalizzare più di tanto Foster. Allora, è un giocatore che ha un ruolo particolare, nel senso che, come hai detto tu, gli inside linebacker non hanno tutto questo appeal nei primi giri, e per avere appeal deve essere proprio un giocatore forte. Foster lo è, e quindi merita secondo me un primo giro. Secondo me i Redskins alla 17 dovrebbero dovrebbero prenderlo perché i Redskins nel 2016 hanno fatto una fatica immensa contro le corse. Mi pare che hanno concesso una ventina di touchdown. Sono agli ultimi posti appunto per la difesa contro le corse in questo senso, e quindi credo che l'apporto di Foster sia per loro quantomeno fondamentale. È un giocatore che potrebbe ingannare, nel senso che giocando ad Alabama ed essendo il front seven di Alabama quest'anno e l'anno scorso uno dei migliori che si siano mai visti in NCAA, c'è il dubbio che la forza della difesa non dipenda dal singolo giocatore, ma dipenda proprio dal gruppo. Quindi è difficile scindere dove iniziano i meriti di uno e i demeriti dell'altro. Ecco perché è sempre difficile in difesa giudicare un prospetto di Alabama. Però se noi andiamo ad analizzare i film, i tape di Foster, ci accorgiamo subito di quanta sia la differenza che è riuscito a fare in questi anni a Tuscaloosa. Io sono convinto che i Redskins, nonostante le altre need, credo che non se lo lasciano scappare perché hanno bisogno di aggiungere un player forte sulle corse, un giocatore veloce che ha il fisico per intimidire l'avversario e un giocatore tosto. Potrebbe essere, non dico lo steal del draft perché è già una top first pick, però secondo me vale il 17° giro e vale la pena per Washington la sua scelta, ecco.
Analisi che condivido in pieno. È ora il turno di parlare dei Buffalo Bills. Buffalo Bills che hanno cambiato regime in off-season, è arrivato Sean McDermott come nuovo head coach, ex defensive coordinator dei Carolina Panthers, e sono arrivati anche cambi sia come offensive coordinator, dove troviamo Rick Dennison, sia come defensive coordinator, che troviamo Leslie Frazier. La particolarità dei Bills è però che Tyrod Taylor, il quarterback aggiunto dalla precedente gestione, sia stato confermato al timone dell'attacco. Questo quindi ci porta a fare un'analisi che è rara trovare, perché capita che quando un nuovo head coach insieme a nuovi assistenti si installa in una franchigia, solitamente vadano a cambiare tutto il resto, mentre si è deciso di continuare con Taylor, molto probabilmente perché le caratteristiche del ragazzo piacciono all'head coach. Secondo te, quindi, i Bills andranno ad accontentare il loro quarterback, regalandogli magari un giocatore offensivo che possa fare coppia con Sammy Watkins, che peraltro ha qualche problema fisico che a volte lo tiene lontano dal campo, o andranno a colmare dei need difensivi? Ricordiamo che è andato via Stephon Gilmore, che si è accasato ai Patriots, e quindi i cornerback hanno un grosso buco opposto a Ronald Darby.
Sì, allora i Bills sono una di quelle squadre che si è mossa tantissimo in free agency sia in entrata che in uscita e si è assicurata a giocatori interessanti come Micah Hyde, che è la safety dei Packers, come Jordan Poyer, l'altra safety da Cleveland, e soprattutto hanno fatto il colpo a kicker perché si sono assicurati le prestazioni di Oshka, che era il kicker dei Seahawks, che è uno dei tre migliori kicker della NFL, secondo me. Di concerto, però, hanno rilasciato il loro miglior cornerback, che era Gilmore, che è andato ai Patriots, e quindi sono convinto che la scelta dei Bills potrebbe andare in questo senso. Tuttavia, però, bisogna vedere che cosa decide il front office per quello che riguarda il quarterback, perché Taylor non è che ha giocato male l'anno scorso, però secondo me il front office si deve porre qualche domanda, nel senso, è lui la soluzione a lungo termine per questi Bills? Oppure non è che i Bills magari si accontentano di un altro anno di purgatorio e tentare la carica ad un nuovo quarterback nel 2018 per via comunque della classe migliore? Ecco, diciamo che quando il front office avrà dato queste risposte, allora anche noi potremmo parlare di conseguenza. Secondo me, Taylor un altro anno rimane perché, ti ripeto, non ha giocato male l'anno scorso, ha fatto delle buone partite, comunque è utilissimo anche sulle corse perché è un corridore, quindi secondo me resta almeno un altro anno. Quindi la scelta dei Bills secondo me sarà spesa al ruolo di cornerback. Naturalmente alla 10 facciamo sempre i soliti nomi, quelli di Lattimore, di Humphrey, di Coley, quindi anche qui diciamo che hanno l'imbarazzo della scelta. Come hai detto tu, hanno bisogno di accoppiare un receiver a Watkins e bisogna accoppiargli un altro receiver di livello. Anche qui potrebbe arrivare al secondo giro tranquillamente o anche al terzo, perché comunque di playmaker ce ne sono in abbondanza. E poi io direi che un right tackle sia un'altra delle soluzioni da coprire prima possibile, perché bisogna proteggere le corse di Taylor e le corse di McCoy. Dal secondo al terzo giro i nomi che si fanno possono essere quelli di Tyler Motton di Western Michigan e di Davenport di Bucknell. Quindi per i Bills dico, ti confermo la prima scelta di un cornerback.
Molto bene. È il turno dei Saints adesso. I Saints sono una squadra che purtroppo per i tifosi da tanti anni ha bisogno di colmare dei pesanti need in difesa, e quella che è diventata sinceramente un pochino una costante degli anni in assada verso il draft. Quando ci troviamo a parlare di New Orleans, ci troviamo anche inevitabilmente a parlare di giocatori che vanno a dover rafforzare il loro reparto difensivo, che purtroppo è sempre tra gli ultimi nella Lega. Perché se da una parte, quindi in attacco, con Drew Brees si può andare abbastanza sul sicuro e comunque avere la certezza che qualcosa dal punto di vista offensivo arriverà. Drew Brees è comunque costantemente da tanti anni in testa alle classifiche per yard lanciate. Dall'altra parte, in difesa ci sono sempre tantissimi problemi. Sia oggi sia settimana scorsa abbiamo parlato di molti difensori che hanno grande talento. Quello che ti chiedo è: quale tra i tanti nomi che abbiamo citato vedi come miglior fit per i New Orleans Saints? C'è un giocatore secondo te che può veramente sistemare questa difesa?
Sì, il nome c'è, secondo me. Allora, i Saints, diciamo che prima di questa free agency avevano uno dei reparti linebacker più disastrosi di tutta la Lega, però hanno acquisito Mantiteo e Jay Klein, che hanno un po' sistemato il comparto, anche se naturalmente non stiamo parlando di due Hall of Famer, ma per dirla breve, di due mestieranti, ecco, di due giocatori che fanno il loro senza infame né lode, ecco. Ecco perché insomma una pick in questo senso potrebbe arrivare dal secondo giro in poi. Sono sempre più convinto oltretutto che i Saints non vadano per un cornerback alla 11, come pronosticato praticamente da tutti i mock che si vedono online, però penso che vadano per un defensive end, e in questo caso se Cincinnati alla 9 bypassa Barnett, la mia scelta ricade proprio sull'ex Volunteers, e ti spiego anche il perché secondo me Barnett è il fit, la pick, lo spot, il complemento naturale di Cameron Jordan. E sebbene Barnett sia un giocatore fortissimo, ma non ha l'esplosività di Miles Garrett, che sarà la futura prima scelta, o di Jadeveon Clowney, che è un'altra ex prima scelta, per citarne due, diciamo che il suo motore inesauribile, il suo uso delle mani violento potrebbe fare comodo alla difesa di Saints, e con Cameron Jordan si accoppierebbe alla perfezione. Ricordiamo inoltre che New Orleans ha anche la scelta 32 per via dello scambio fatto con i Patriots, quindi le prime tre scelte per New Orleans sono fondamentali, perché sceglierà alla 11, alla 32 e alla 42, quindi tre pick a stretto giro di posta e che possono dare ai Saints proprio quel talento di cui hanno bisogno. Alla 32, quindi l'ultima scelta del primo giorno, ecco che potrebbe arrivare il cornerback, perché nella division in cui si trova New Orleans, che è piena di talento a quarterback, che è piena di talento a ricevitori, è quanto mai necessario aggiungere un prospetto di questo tipo. Alla 32 potremmo trovare Sidney Jones, perché tornando al discorso che avevamo fatto la volta scorsa, anche se ha subito questo infortunio, è uno dei migliori cornerback. Oppure si potrebbe trovare Conley, oppure Tabor. Insomma, tutti questi nomi alla 32 dovrebbero essere tutti disponibili.
Molto bene. Settimana scorsa abbiamo fatto un'ampia analisi dei bisogni dei Cleveland Browns. Abbiamo parlato approfonditamente di quelle che sono le loro necessità.
Per quanto riguarda... Sì, vai, vai, dimmi.
Ci abbiamo perso allora, Fra. Scusami, ti ho parlato sopra perché non ti si sentiva più. Pensavo avessi finito.
Ah. No,
Continua
no,
pure
no,
il
dico
tuo discorso.
che in alternativa alla 42 i Saints potrebbero andare per il linebacker o per il wide receiver, visto appunto il rilascio di Cooks. E a questo punto le scelte potrebbero, per quanto riguarda il linebacker, potrebbero ricadere tranquillamente su Zach Cunningham di Vanderbilt, che è secondo me, dopo Foster, il miglior inside linebacker di tutto il lotto, e alla 42 dovrebbe arrivarci tranquillamente. Oppure aggiungere appunto al posto di Cooks il wide receiver, che alla 42, ripeto, come giocatori come Zay Jones piuttosto che Cooper Kupp dovrebbero essere tutti disponibili.
Ok, dicevamo adesso dei Cleveland Browns. Cleveland Browns che abbiamo già analizzato molto settimana scorsa e che questa settimana parliamo in una luce un po' differente. Quello infatti che ti chiedo, Francesco, secondo te con la scelta 12 i Browns faranno una trade o pensi che invece tengano e sceglieranno con questa chiamata?
Questa è una bella domanda, perché diciamo pure che è una domanda da un milione di dollari, perché il front office di Cleveland è talmente imprevedibile, talmente indecifrabile, che potrebbe succedere di tutto. È difficile veramente dare una risposta. Io non so fino a che punto convenga fare trade, nel senso che una trade darà sì altre due pick, che sono sicuramente pick alte, però di scelte i Browns anche in questo draft ne hanno tantissime, quindi secondo me dovrebbero puntare più a sfruttarle e bene, piuttosto che a scambiarle per averne poi altre 10 che all'anno prossimo, di cui magari poi non se ne fanno nulla perché scelgono male. Quindi secondo me più che con le trade si devono concentrare a scegliere il giocatore giusto, a scegliere il fit giusto per la squadra e basta. Però ti ripeto, è una squadra talmente strana, talmente indecifrabile, che è quasi impossibile fare un pronostico. L'unico pronostico sui Browns che posso fare è che alla prima sceglieranno Garrett, per il resto siamo davvero lontani sul parlare di altre scelte di questa squadra.
Concordo, veramente difficile capire in qualche modo che cosa possano fare i Browns. Parliamo adesso dei Cardinals. Cardinals sono una squadra che hanno una buonissima difesa, hanno un quarterback esperto come Carson Palmer, però hanno avuto un piccolo momento in cui, dal sembrare una probabile contender al Super Bowl, non sono riusciti poi a centrare l'obiettivo grosso di arrivarci. Ti faccio una domanda sui Cardinals. Secondo te, conviene, spendere una pick alta, come può essere la loro il primo giro, per prendere un quarterback di riserva da far crescere dietro Palmer, parlo quindi probabilmente di Watson, che potrebbe arrivare a questa, fino a questa chiamata. O invece, secondo te, questo modo di draftare è un modo deleterio ed è meglio prendere un eventuale successore nei round di mezzo e al primo round focalizzarsi su qualcosa che serve veramente?
Sì, l'ultima che hai detto, prendere un quarterback per Arizona al primo giro è assolutamente, oltre che impensabile, proprio insensato, perché comunque è vero che Palmer ha 37 anni, però io personalmente non vedo neanche un buon backup da affiancargli da affiancargli adesso, quindi se pick su un quarterback ci sarà secondo me in middle o late round. Le need dei Cardinals più impellenti sono quelle dei defensive back, perché in free agency hanno smantellato completamente il reparto, perché ricordiamo che hanno perso in free agency Tony Jefferson, andato a Baltimora, hanno perso Marcus Cooper che è andato a Chicago, hanno perso l'altro safety Swearinger che è andato a Washington, quindi il reparto è completamente smantellato. In più il rilascio di Calais Campbell ha lasciato un vuoto veramente importante nella linea difensiva, e questo vuoto va riempito al più presto. È vero che, ti ripeto, che Palmer ha 37 anni e gli acciacchi ormai si fanno sentire, però se scelta sarà, ti ripeto, sarà nei round, credo almeno da quarto in su. È veramente difficile scegliere chi tra un defensive back e un defensive end venga scelta la prima da Arizona, viste le need, però io andrei più su quest'ultimo, cioè su un defensive end. La mia scelta ricadrebbe su Solomon Thomas, che è il fortissimo defensive end di Stanford. Il defensive back secondo me quindi sarà materia da secondo giro, e la scelta ideale per Arizona secondo me è quella di Desmond King, in modo che con un solo giocatore si ricoprano due ruoli, data appunto la versatilità del prodotto di Iowa. In questo caso però, se ci sarà la scelta di King, comunque una safety di ruolo andrebbe comunque aggiunta nei round successivi. Sono convinto anche che serva anche ai Cardinals un linebacker che potrebbe arrivare tra il terzo e il quarto giro. Giocatori come Kendall Beckwith di LSU o Anzalone di Florida potrebbero dare delle risposte in questo senso. E infine, per quello che riguarda il quarterback, appunto, secondo me dal quarto giro in poi ci potrebbe essere una scelta. Secondo me il più adatto a crescere, insomma, dietro a Carson Palmer potrebbe essere Davis Webb, che è il prodotto di California, di Cal, quindi secondo me è un giocatore che potrebbe crescere bene, ecco, all'ombra di Palmer, perché ha un braccione, comunque ha un'ottima visione sul profondo, è vero che ha giocato in una pro style, non ha giocato in una pro style, però secondo me dal quarto in poi è una pick che si potrebbe tranquillamente spendere.
E chiudiamo parlando dei Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles che hanno ricevuto questa scelta numero 14 nello scambio effettuato l'anno scorso con i Minnesota Vikings per la trade che ha portato Sam Bradford in Minnesota, e che sono stati molto attivi in free agency, hanno potenziato soprattutto il loro reparto ricevitori, e quindi si trovano in una situazione dove sarà molto importante scegliere bene per cercare di colmare immediatamente il gap con le rivali in division, e sappiamo sempre che in NFC East questo divario è molto ballerino, è facile andare poi a prendere il controllo della division se si fanno le mosse giuste. Anche qui cornerback ne abbiamo parlato parecchio, abbiamo detto tanti nomi, ce ne sono alcuni, come ha ricordato giustamente Francesco, che possono fare la differenza, così come abbiamo anche parlato a fondo di defensive end. Oltre questi due che sono dei bisogni comunque importanti di Filadelfia. C'è secondo te qualcosa che potrebbe essere preso magari non al primo, al secondo round,
Al
un
secondo
giocatore in
round, un
particolare che tu
giocatore in
vedi possa
particolare
fare
che tu
bene nel
vedi possa
sistema
fare
degli
bene nel
Eagles?
sistema degli Eagles? Sì, nel senso, secondo me sceglieranno un running back. Allora, partiamo dal fatto che comunque molti volevano agli Eagles una scelta in direzione wide receiver. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo, anche perché con le firme di Alshon Jeffrey da Chicago, di Torrey Smith da San Francisco, hanno sicuramente risolto il problema relativo alle frecce, insomma, da fornire all'arco di Carson Wentz. Quindi un ricevitore non dovrebbe arrivare comunque nei primi quattro giri. L'aggiunta di un quarterback, sì, di un quarterback, di un cornerback e di un running back di livello, quindi sono secondo me le priorità da tenere in considerazione. Però bisogna vedere a questo punto il front office su quale di questi ruoli è disposto a premere il grilletto per primo. Ecco, alla scelta 14 naturalmente il talento è elevato per entrambi gli spot, però vista la carenza cronica degli Eagles a ruolo, io propenderei per un cornerback, considerando che almeno a running back hanno Sproles, che comunque è sì un giocatore, però un minimo di garanzia te la dà, mentre a cornerback praticamente non hanno nessuno. Le scelte da questo punto di vista, come al solito, sono tante, vanno da Humphrey a Cole, insomma i soliti che nominiamo nelle prime 15-20 posizioni. L'alternativa per il secondo giro, invece, ricordando che gli Eagles scelgono la 43, secondo me può essere quella di Brian Hill, che è il running back di Wyoming, che è un running back che sta passando molto sotto traccia, venendo comunque da una squadra non da una Power 5. Quindi questi prospetti tengono ad essere meno visualizzati, diciamo così, dai media. Però secondo me è il running back perfetto per gli Eagles, perché è un giocatore alto, fisico, e si può contrapporre a Sproles, che è un giocatore molto basso, molto piccolo, però agile e scattante. Oppure l'alternativa di Hill potrebbe essere quella di Wayne Gallman di Clemson, che è fisicamente ha le stesse misure di Brian Hill. Quindi alternare a Sproles, che è piccolo e agile, è un giocatore alto e fisico come questi due corridori. Dalla terza in poi, secondo me, gli Eagles inoltre dovrebbero aggiungere un defensive end o un linebacker. Naturalmente che qui le opzioni non mancano. E per i defensive end io sarei propenso a dire il nome di Terrell Basham di Ohio, che anche questo è uno di quei difensori passato sotto traccia, perché Ohio non è una Power 5, però è un gran bel rusher, bello tosto, fisico, oltre che utilissimo nel creare turnover. Quindi secondo me le prime tre scelte degli Eagles saranno queste: cornerback, running back e defensive end.
Benissimo, anche oggi abbiamo chiuso il nostro giro di squadre, ma abbiamo una domanda, sempre da Luca, che ci tiene a risolvere una sua curiosità. Luca ci chiede, qual è il modo con cui noi valutiamo i quarterback in sede di analisi per la strada verso il draft rispetto ad altri giocatori? Inizio brevemente io, poi ti lascio la parola, Francesco. Fondamentalmente, quello che io guardo, oltre alle caratteristiche tecniche, sono gli intangibles. Cerco di capire in qualche modo come il giocatore possa comportarsi dal punto di vista mentale. Quali decisioni prende, come si rapporta con i suoi compagni di squadra. Cerco di vedere anche l'atteggiamento del corpo, quindi se il ragazzo è un esempio per i suoi compagni o se invece tende a chiudersi, tende a non caricare la squadra. Ecco, sono queste, diciamo, le caratteristiche, oltre a quelle più note, come possa essere la meccanica di lancio, come può essere la sua abilità nello scramble, come possono essere le sue qualità in red zone. Cerco di vedere, diciamo, quegli aspetti che a mio modo di vedere fanno la differenza tra un buon quarterback e un ottimo quarterback. Tu invece, Francesco?
Sì, sì, sostanzialmente sono d'accordo con te. Posso aggiungere solo che non è facile scoutare un quarterback, perché i sistemi di gioco dell'NCAA e del college football sono molto diversi da quelli della NFL, quindi è difficile dire quando un prospetto che viene dal college quanto possa andare bene in NFL, perché ormai l'NCAA tende a favorire il gioco spettacolare, quindi la high ride, giochi passaggi veloci, quindi senza dare il tempo al difensore di metterti le mani addosso. Sono veramente pochissime le squadre che giocano una pro style offense, e principalmente si trovano soprattutto in Big Ten. Gli altri, la Pac-12 soprattutto, sono squadre, sono conference che giocano appunto un gioco spettacolare fatto di tanti lanci, di tanti passaggi, quindi ecco che è difficile decifrare se un quarterback di questo tipo andrà bene in NFL. Certo, l'attitudine mentale, l'attitudine, la tenuta mentale secondo me sono fondamentali, perché prima del fisico secondo me un quarterback deve essere solido mentalmente, cioè nel senso deve sempre sapere quello che deve fare, non deve mai andare in panico, anche perché rispetto, per esempio, ti posso dire, rispetto a un defensive end magari può permettersi in un certo senso dei cali di tensione, perché comunque è affiancato a una linea a fianco, è affiancato da altri due o tre giocatori, quindi può permettersi magari un calo di concentrazione. Il quarterback, diciamo così, è da solo, prende le decisioni da solo, quindi deve avere una tenuta mentale assolutamente solida, deve prendere decisioni rapide, non deve farsi insomma, si deve isolare praticamente da tutto, deve tenere la testa a posto nel caso in cui si debba recuperare da una situazione un po' particolare, da una situazione in cui bisogna recuperare dei punti e farlo in fretta, insomma. Quindi prima di tutto è la tenuta mentale da considerare. Poi naturalmente ci sono tutte le altre caratteristiche che hai detto tu, il poise, che è la presenza sulla tasca, i movimenti, la tecnica di lancio, se è un quarterback abile nel lancio profondo, oppure se è meglio farlo lanciare con gli screen piuttosto che lanci nel medio corto raggio. Insomma, bisogna vedere tante caratteristiche, e non è facile neanche draftare un quarterback in base allo schema che si utilizza in quella determinata squadra. Quindi ti ripeto, la scelta di un quarterback non è mai semplice. Bisogna guardare una serie di cose che rispetto a un defensive end magari tu non guardi, ma defensive end, per citare il ruolo, ecco, è il ruolo più complesso secondo me da analizzare, perché per tutti questi motivi che ho elencato. Poi naturalmente tutte le altre caratteristiche, quelle che hai detto tu, i cosiddetti intangible, sono fondamentali allo stesso tempo, però io per prima cosa guardo la tenuta mentale, perché comunque stiamo parlando di ragazzi di 20-21 anni, e quindi il salto dal college ai pro è un salto veramente bello grosso per loro, quindi solo chi resta solido mentalmente riesce a fare carriera, ecco, riesce a fare strada. Anche qui poi c'è tutto il lavoro che deve fare il coaching staff della squadra che sceglie il giocatore, perché il giocatore va motivato, il giocatore va messo a suo agio nella situazione, nello schema che utilizzerà la squadra, e quindi insomma c'è tanto lavoro dietro per scoutare un quarterback, che ti ripeto non è mai facile.
Assolutamente, non posso che essere più d'accordo con te, hai detto tutto. Bene, amici e amiche di Addon Magazine, siamo giunti alla fine del nostro appuntamento serale dedicato al football. Ringrazio Francesco che mi ha fatto compagnia in questa serata con la sua preziosa conoscenza del college football. Grazie Francesco.
Grazie a te Gabriele, ciao a tutti.
E vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Podcast Verso il Draft. Ciao!